So let us just give some moments to
diamoci qualche momento per stabilirci qui dove siamo ora,
into this room,
in questa stanza,
into our being seated here.
Il nostro essere seduti qui.
Now, a movement.
Ora
has time to subside.
Un movimento ha tempo di avvenire, qualunque cosa sia, non di avvenire ma di calmarsi, qualunque cosa sia avvenuto stamattina è rimasto impresso nella nostra mente ed è ancora qui. Quindi ci diamo il tempo per lasciare tutte queste piccole onde sulla superficie della nostra mente, lentamente ammorbidirsi e appiattirsi e svanire. E questo è possibile perché il vento della nostra ansia, della nostra preoccupazione non soffia più adesso. Potremmo sentire una sorta di sottile senso di irrequietezza, un tremolio leggero. E possiamo osservare che svanisce, si calma e lentamente un senso di quiete, di tranquillità si manifesta. E con questa tranquillità sorge una chiarezza nella mente. Calma e chiarezza. Siamo qui con una mente aperta e ampia, calma e chiara. Calma e chiara. Ci diamo qualche altro momento, minuto, per trarre beneficio da questa esperienza di chiarezza e di calma, e concluderemo poi con i tre suoni della campana. Buongiorno, cari amici. La nostra vita quotidiana è piena di preoccupazioni, di ansie. Piena di essere occupati costantemente. Avere l'urgenza di fare qualcosa. Ci muoviamo costantemente in base ai nostri desideri e non desideri, ciò che vogliamo e non vogliamo fare. E attraverso questo creiamo una mente che è in una costante turbolenza, disturbata e non chiara, proprio come l'immagine di uno stagno, di una piscina, che viene continuamente smosso in uno stagno in cui il risultato è dell'acqua fangosa. Spesso sperimentiamo questa mente fangosa. Quindi è cruciale per noi darci il tempo, l'opportunità di lasciare che queste onde, questi movimenti sulla nostra mente si calmino e svaniscano. Darci il tempo semplicemente di stabilirci lì dove siamo, senza fare niente di diverso, senza spingerci e fare pressione su di noi per entrare in uno stato mentale diverso, dicendoci ora sono seduto qui e farò qualunque cosa per diventare calmo e tranquillo. Non è questo che sto dicendo. È come quando il vento non soffia più e diventa tutto tranquillo. Come dire, lasciate in pace l'acqua. E a volte ci vuole un po' di tempo. Vedete, c'è una realtà, per così dire, come esempio una grande cisterna di olio, sì, di petrolio sul mare. Quando si avvicinano al porto devono spegnere il motore molte miglia prima e ci vogliono molte miglia per fare che questa nave si rallenti e arrivi in porto. Alcuni rigirano il motore nell'altro verso in modo che fermano la macchina e questo richiede energia. Noi non abbiamo bisogno di combattere, controllare e usare l'energia. La meditazione è semplicemente essere, darci semplicemente lo spazio di non fare niente, né in un modo né in un altro. Solo darci il tempo di lasciare che le cose si calmino da sole. Si dice è come arrivare a casa, ma questo arrivare a casa è molto preciso, è chiaro, è un'esperienza. È calma, tranquillità e chiarezza. Vi prego, non pensate che la meditazione sia semplicemente essere calmi e godersi la pace e qualunque altra cosa si parli. La meditazione non è avere una pausa, sperimentare pace proprio come un sollievo. Molte persone malintendono questo e usano malamente la meditazione. Oppure chiamano meditazione qualcosa che in realtà è solo un rilassamento, un sollievo dalla confusione del giorno. E alla fine, finalmente, non c'è nient'altro da fare. Per favore, qui, usate queste due parole che devono andare insieme. Calma e chiarezza. La cosa più importante forse è la chiarezza. Ma questa chiarezza è solo una sorta di risultato di quella tranquillità. Non c'è chiarezza senza calma. Come ho già detto, di solito il nostro modo solito di essere al mondo è pieno di turbolenza, di questo e quello. E siamo occupati nella nostra vita a ottenere controllo su tutto questo. Tutta questa confusione, tutte queste onde, queste. Quindi la maggioranza delle persone e la maggior parte dei consigli che ci sono dati riguardano ciò che cosa possiamo fare con queste onde, con questa confusione, e si spendono un sacco di soldi per capire come si possono calmare queste onde. Potreste aver sentito Einstein dire: non puoi risolvere un problema con la stessa mente che l'ha creato. E questo è quello che questo mondo cerca sempre di fare. Qualunque cosa si ottiene, coach, insegnanti, preparatori, è solo questo. Con lo stesso tipo di mente cercare di risolvere il problema che quella stessa mente ha creato. E quindi semplicemente lasciamo andare tutto questo. Non cerchiamo di risolvere i problemi. Forse avete sentito questa strana parola, lasciare andare. Non sto dicendo questo. Lasciare andare è un altro modo di cercare di cambiare forma a queste onde, a questa confusione. Semplicemente lasciamo che svanisca. Non diamogli energia. Non cerchiamo questo o quello. È difficile. Non siamo abituati a fare questo. Sappiamo solo fare qualcosa. Potrebbe essere che stando seduti sul cuscino siate esausti, agitati, non riuscite a fare niente, perché il problema che volete risolvere è in ufficio lunedì mattina e ora siete lì seduti e non potete farci niente. Quindi va bene non fare nulla. Per favore, comprendete queste due parole insieme: tranquillità, chiarezza. Il problema a cui facciamo fronte è il problema del risveglio. Ciò che ci manca non è un'ideologia o una dottrina che salverà il mondo, che è quello che ho appena detto. Qualche altra cosa per risolvere i problemi. Ma ciò che ci manca è la consapevolezza di ciò che siamo e di com'è veramente la situazione. Attraverso questo risveglio si potrà vedere chiaramente com'è la situazione dentro di noi e fuori di noi. Riscopriremo la nostra sovranità umana. Ciò di cui abbiamo bisogno è ristabilire la nostra forza, il nostro potere spirituale. Di nuovo, questo è Thich Nhat Hanh, una chiave per lo Zen, 1974. Non è proprio vero, non sembra vecchio, no? Mi sembra, è molto fresco e nuovo. Per alcuni è sorprendentemente nuovo. L'altro giorno ho sentito qualcuno dire, non l'ho mai sentito dire, perché è vecchio. Stiamo sempre correndo dietro all'ultima cosa che esce, attualizzare, aggiornare, update. Aggiornare. Va bene, certo, aggiornare. Oggi, quindi, vorrei andare un po' più in profondità in questo. Qual è la nostra situazione? Se non comprendiamo veramente in che situazione siamo, non possiamo comprendere cosa farci. E perché sentiamo le cose in quel modo? Quindi, perdonatemi se parlerò per un po' della situazione come esseri umani, come esseri viventi. Noi siamo esseri viventi. Uno di questi incontabili esseri umani. Carl, could you repeat please? One of these? The last sentence, please.
Well, it's
it's okay.
I just mentioned that living being is whatever is.
L'essere umano è tutto ciò che è vivente. L'essere viventi, che lo vediamo o no, come il Buddha avrebbe detto, che sia vicino o lontano, grande o piccolo, qualunque altra cosa, sono tutti esseri viventi. Un elefante, una mosca, una zanzara, e anche un essere umano. Siamo solo esseri viventi, niente di speciale. E tutti gli esseri viventi sono appunto viventi. Perché dall'interno di se stessi crescono, si sviluppano. E questo che chiamiamo vivente, cioè come un movimento. È diverso da una pietra, un essere vivente si muove, si sviluppa. E sorprendentemente la situazione è che inizia questo essere vivente, inizia con ciò che chiamiamo normalmente un seme. Questo ad esempio non possiamo quasi vederlo, è il seme di un girasole. Un girasole che potrebbe essere alto 2 metri, tutto qui, il suo seme. L'altro giorno ho scoperto che il seme di un essere umano è piccolo come la punta di un ago. Potete immaginare? Quello è l'impulso per farci crescere. E se guardiamo a questo, e questa è la nostra realtà, è solo un mistero. Molto spesso mi sono messo in connessione con questo mistero e comprendo che le persone sono un po' spaventate da questo mistero. E questo non è in realtà veramente l'inizio, questo è solo un messaggio. E questo messaggio ha già una sua forma. Sì, è una sua operatività. Questo non sono l'operatore che dice: dai ragazzi, andiamo avanti, facciamolo. Solo però un girasole, non un elefante, niente zanzare, neanche un essere umano, girasole. Siamo qui e io so cosa fare. E allora si riuniscono tutte queste cose per riuscirci. E questo è solo un grande mistero. È così misterioso che con fatica riesco a parlarne. Ogni volta che vado nella foresta e vedo questi grandi alberi. Faggio. Faggio. Sono grandi, Chiedo sempre a Helga, ma da dove vengono? Guardo per terra, ma tutto questo materiale dovrebbe venire da qualche parte, ci deve essere un buco da qualche parte. Che quello, così che pensano gli esseri umani, dobbiamo cercare che si prenda qualcosa da una parte e si metta da un'altra, no? Non è così, immaginate? E niente invece avviene in questo modo. Cresce lì e non manca nulla. Ma da dove diavolo viene questo? Faggio! Da dove trova tutta questa forza? È materiale. È solido. E questa è la nostra situazione, è l'inizio. E quel messaggio, quell'operatore, può fare qualunque cosa.
No.
È solo un impulso, non può fare qualunque cosa, è solo un impulso, un invito per l'universo. Platone diceva, all'inizio c'era l'idea. È un'idea. Nient'altro. E se questa idea non ha cause e condizioni sufficienti, se non è sostenuta, se non ha nutrimento, non succede nulla. Se questo cade sull'asfalto, per dire, non succede nulla. E questo è un altro mistero. E lo lasciamo in quanto tale. Per favore, quindi, comprendete che questo è solo un'idea, solo un messaggio. E la realizzazione di questo messaggio arriva da un'altra parte. Arriva dal vero e proprio fatto che questo cade in qualcosa che gli dà ora sostegno, il nutrimento per crescere. Non è possibile crescere senza cause e condizioni. Ed è così difficile per gli occidentali comprenderlo. Ci siamo convinti che noi siamo individui, che cresciamo in noi stessi, che siamo indipendenti. Non è possibile. Noi siamo il nostro ambiente. Non c'è differenza fra noi e il nostro ambiente. I vecchi insegnamenti su questo, sentite sempre te che ne parla. Il vecchio insegnamento del Buddha, l'insegnamento che Thay non si stanca mai di ripeterci, e siccome suona un po' strano a volte, le persone non amano tanto ascoltarlo. Ma il sutra, pronunciato dal Buddha, viene riassunto nell'argomento i quattro nutrimenti della vita. È uno dei principali, delle comprensioni principali e visioni profonde di Thay. Non abbiamo realmente bisogno di questa forte, diciamo, similitudini che vengono usate dal Buddha in questo sutra, ma abbiamo comunque bisogno di capire che niente è possibile, può esistere senza nutrimento. Niente esiste senza nutrimenti. Il Buddha inizia dicendo, con una frase molto semplice, che è una sorta di mantra: tutti gli esseri esistono grazie al nutrimento, sopravvivono grazie al nutrimento. Tutti gli esseri, tutto ciò che viene al mondo, che esiste, è possibile solo perché c'è nutrimento. Che non è proprio così chiaro. Inizia comunque con quel messaggio. Se non c'è quel messaggio, niente. Quindi l'Ovest, l'Occidente, ha un po' messo enfasi solo sul messaggio, parlando di geni e tutto ciò che li circonda, dicendo, ma è giusto anche questo, perché entrambe le cose sono vere. Se questo è un seme di girasole, viene fuori un girasole. E se questo invece è un seme di essere umano, ne esce un essere umano. È tutto qui. Non è una cosa difficile da capire. Ma ciò che non è veramente compreso dalla maggior parte di noi è che noi dipendiamo, noi siamo il nostro nutrimento. A causa di questo è così importante essere circondati dalle cause e condizioni che ci rendono ciò che siamo. E queste cause e condizioni sono delle cose apparentemente fuori di noi, sì, come acqua, calore e così via. E Thay è stato il primo, a partire dalla sua comprensione, a far comprendere le persone di prendersi cura di questo. Se non ci prendiamo cura di questo, questo può impedirci di crescere, può anche distruggere la vita sulla terra. Ma più importante ancora per noi, noi esseri umani, essendo esseri sociali, è sostegno, nutrimento che viene dagli altri. perché grazie a questo è cruciale che noi siamo sostenuti in una sorta di rete che rende possibile l'esistenza. E grazie a questo che è così importante essere connessi. Questa è ora la parola che viene usata nella scienza, la scienza sociale e così via. Quindi un significato di essere connessi, del senso di connessione è questo, è questa realtà sociale. È qualcosa che è fuori, che dipende da cause e condizioni. E quando sentite e leggete di connessione, interconnessione, senso di connessione, e tutto questo riguarda il mondo, la rete sociale. Ho trovato una buona definizione, qualche frase su questo. Che cos'è il senso di connessione? L'esperienza della connessione in questo senso, in questo contesto sociale e politico, è importante comprenderlo. È un senso di essere parte di qualcosa che è più grande di noi, parte di una rete, di un gruppo, parte di una società. È un senso di appartenenza, un senso di essere affiancati da altri esseri umani. È quella sensazione che sentiamo nelle ossa, che non siamo soli, non siamo soli. È un senso che non importa quanto le cose possano sembrare spaventose, c'è sempre una mano per noi nell'oscurità. Mentre l'ambizione ci guida all'ottenere qualcosa, questa esperienza della connessione è la mia parola, il mio modo per esprimere quel potere, quella forza che ci spinge ad allearci, ad affiliarci, a entrare in una relazione mutual, a prendere forza e crescere attraverso un comportamento cooperativo. All'Occidente sembra, e io leggo un sacco di ricerche psicologiche, sembra che queste due cose siano, dunque che da un lato cresce e dall'altro appartenere, si siano separate in due idee diverse, due compartimenti diversi. L'idea occidentale è quella di essere individui, crescere per noi stessi, autostima, autorità e così via. E abbiamo paura perché non vediamo le relazioni, abbiamo paura di essere parte di qualcosa, che essendo parte di qualcosa perdiamo la nostra libertà e quindi entriamo in una sorta di conflitto che non esiste. Perché mentre cresciamo siamo già parte dell'intero e l'intero ci aiuta a crescere. C'è sempre una relazione mutua, ma non è una relazione mutua fra esseri, ma una relazione mutua tra il crescere, essere indipendenti e l'appartenenza. c'è un crescere mutuamente gli uni con gli altri, maturare in qualche modo l'uno con l'altro, come individui e collettivamente. E per molte persone questa è una comprensione molto difficile. Molti, specie in Occidente, hanno paura di appartenere. Hanno paura ora di essere parte di un gruppo e di comportarsi, di obbedire. E ora c'è qualcuno che dà ordine e noi dobbiamo obbedire. Questa è roba vecchia, è sempre stato così. E ora siamo nel processo di liberarci di questa struttura. E siamo andati troppo fuori, in una troppo oltre, in un'idea egoistica. E ora iniziamo a comprendere qual è la nostra situazione. E ritorniamo nel mezzo. Questo è ciò che specialmente questa tradizione sostiene, questo è l'approccio, tutto l'approccio di Thay. Fai entrambe le cose insieme. Non puoi crescere senza gli altri. Ma la tua crescita è parte degli altri. Non sarai mai diverso, non sei mai separato dagli altri, non puoi esserlo, non puoi vivere solo. Se viene compreso questo, possiamo fare un passo indietro e dimorare e mettere insieme questi due poli, per così dire, e vedere che stiamo vivendo in un campo di consapevolezza, in una sorta di intero, un terreno, un'energia comune. E se guardiamo in questo intero, in questa completezza, per così dire, e se possiamo avere un senso, che cosa noi come noi esseri umani creiamo questo campo di consapevolezza, questo campo di consapevolezza. Come direbbe il Buddha, come ha detto il Buddha 2500 anni fa, questo è composto da attaccamento, odio e confusione, è fatto di volere, spingere, avversione, cercare di trattenere e che provengono dall'aggressione, dalla brama. E non pensiate mai che queste appartengono a persone singole. Noi siamo parte di questo intero. Abbiamo tutti creato insieme un certo campo di energia, un certo campo di consapevolezza, una certa mente globale, per così dire. E non potete fare a meno di esserne parte se non siete consapevoli. Finché non facciamo passo indietro e lasciamo che tutto si tranquillizzi, si calmi, svanisca e possiamo arrivare a questa chiarezza, Thay chiede a tutti noi: andate avanti in questo che avviene nel mondo. A volte dice è difficile andare contro la corrente, è quasi impossibile, perché viviamo in quella sorta di energia. Quando vivete in certi quartieri, sobborghi di grandi città, New York, Francoforte, voi siete quella mente. Non potete farci niente. Avete bisogno di una forza immensa per non essere catturati, esserne catturati. Spesso do questo esempio di me e Helga, che abbiamo vissuto per qualche anno al di fuori di tutte le grandi città, in campagna. Ci svegliavamo come tutti quanti alle 5, alle 6 del mattino, all'alba, e andavamo a letto al tramonto. Questo è quello che fa la maggioranza degli esseri umani. E quindi viviamo con loro. Alla fine viviamo in questa cornice mentale, in questo tipo di energia. E un giorno poi noi siamo ritornati in una nostra città natale, diciamo Colonia, che non ci sono tanti milioni di abitanti, ma è comunque una grande città e c'è una certa energia di Colonia, un campo di energia di una città occidentale, ed era estate. Ora andare in estate in una grande città a letto alle 7, o sei stupido o sei malato. E tutti ci guardavano, vuol dire, ma questi che fanno, vanno a letto? Ma siete pazzi? No, veramente, diciamo, noi siamo abituati così. Vabbè. Ma era molto facile, potevamo quasi notarlo, difficilmente notarlo, come quell'energia ci muovesse al suo interno. In 2 o 3 mesi noi eravamo svegli fino alle 10, come tutti gli altri, senza TV, ma comunque svegli, in piedi, eravamo in attività. La città intorno a noi era in movimento e noi ci eravamo piano piano mossi in quella direzione. Se comprendiamo questo, se profondamente guardiamo in questo, sappiamo chiaramente, comprendiamo con chiarezza siamo solo persone risvegliate, stiamo solo risvegliando. Stiamo solo crescendo in una mente di chiarezza, saggezza e compassione. All'interno di quel campo mentale di risveglio abbiamo bisogno di un campo di coscienza. Senza quel campo di coscienza è quasi impossibile. Io e Helga abbiamo iniziato quasi 40 anni fa a trasferirci in queste grandi comunità in America che chiamiamo Campi del Buddha. Non solo perché siamo vissuti per un certo numero di anni in questa tradizione, 24 anni, vivendo in questa sorta di campo del Buddha, questo soltanto ci ha portato più vicini alla comprensione, alla chiarezza, all'amichevolezza, alla compassione. E grazie a questo è diventato parte di noi, non è qualcosa di artificiale, qualcosa di cui abbiamo letto, a cui possiamo aggrapparci per 25 minuti la sera che chiamiamo meditazione. Lentamente ha ristrutturato la nostra struttura, non perché noi ci abbiamo lavorato su, ma allo stesso tempo anche noi in qualche modo ci siamo mossi. Volevamo vivere in quel campo di Buddha. Abbiamo creato insieme ad altri un campo di Buddha in cui gli altri potessero venire e crescere, perché noi cresciamo insieme a questo, cresce anche il campo di Buddha, e quindi lentamente ci muoviamo insieme. È questo di cui parla Thay, è per questo che ha creato queste grandi comunità, sebbene siano fondamentalmente per monaci e monache. È per questo che noi siamo qui, per creare un campo di Buddha per noi. E ora comprendete che un campo di Buddha non è una persona, è un campo. È un insieme, un intero. Grazie a questa comprensione, Thay all'inizio molto spesso diceva: non c'è Plum Village. Plum Village siete tutti voi. Ora comprendete perché. Tutti noi che siamo qui, insieme, non solo creiamo, noi siamo il campo in cui viviamo. Non c'è differenza. Non venite all'Inter Zen Centrum. Nel momento in cui noi siamo qui insieme, voi siete l'Inter Zen Centrum. Questo è l'Inter Zen Centrum. E la vostra praticare, la vostra consapevolezza, la vostra presenza, la vostra gentilezza, amichevolezza, che sono sempre disponibili per voi, ognuno singolo di noi crea questo campo. E se non sostenete questo campo, se siete qui a dire io sto qui per fare una vacanza, è carino qui, anzi, faccio le cose per conto mio, allora create un diverso campo di Buddha. È molto semplice. Nel momento stesso in cui fate qualcosa di specifico ed extra rispetto a questo campo di Buddha, è diverso. Non è vero che c'è un intero qualcosa a cui uno può andare in visita, a questo, entrare con una carta, entrare la chiave, come un club di piscina, no? Ti danno un blocco per 3-10 entrate. Non è possibile. Noi siamo insieme. E insieme stiamo creando questo campo di Buddha. E insieme stiamo creando il risveglio. È così. È molto semplice. E in qualche modo ci dà ognuno di noi ci dà una certa responsabilità. Sto usando una parola un po' difficile per gli occidentali, vi prego, non siate scioccati, ora è la mia responsabilità, c'ho il mondo sulle spalle, sono colui che deve fare questo e quest'altro. No, va bene, potete ancora essere inconsapevoli se volete, ma non per tutto il tempo. E Tantai è sempre stato morbido, diciamo, compassionato, dice sempre, nel momento stesso in cui siete inconsapevoli, no, vi potesse dire no, mamma, mamma mia, sono inconsapevole, guardo gli altri che sono consapevoli e grazie a questo mi posso sollevarmi, la mia energia, essere consapevole, e siccome tu sollevi la tua energia, essere consapevole, l'altro può, l'altro se ne accorge, dice, ah, mi sono dimenticato di essere consapevole, è meraviglioso, non è una responsabilità, è una comprensione, è una chiarezza sulla situazione. Dobbiamo uscire da queste, tutte queste idee, filosofie, programmi sociali, non so che altro, questo è tutto buono per qualcosa, non sto dicendo niente contro questo, ma qui facciamo qualcos'altro, qui solleviamo la nostra coscienza sopra a questo, a tutto questo. E questo sollevare la nostra coscienza è il passo successivo nello sviluppo degli esseri umani. Tutto qui. Se abbiamo un senso di questo, anche in piccole cose, allora abbiamo una diversa sensazione rispetto alla nostra pratica. Non è qualcosa che facciamo una volta ogni tanto, non è un compito in più, è un sollevare tutta la nostra personalità, tutta la nostra cornice mentale a un livello diverso. Se l'abbiamo sperimentato qui, piano piano possiamo portarcelo pezzettini a casa, essere consapevoli che siamo sempre, però abbiamo sempre bisogno di sostegno in questo, sostenuti in questo campo di coscienza. Siamo fortunati, quindi, coloro tra noi che vivono in questi campi di Buddha, siamo fortunati e allo stesso tempo responsabili. Oggi quindi, a causa di questo, potreste darvi una spinta in più, per così dire, riportare la vostra consapevolezza, presenza nella vostra vita, e questa vita adesso è qui. E forse dopo una settimana possiamo dire sì, abbiamo fatto l'esperienza tutti insieme, abbiamo sollevato la nostra coscienza, la nostra presenza. Ora siamo arrivati a un diverso senso di essere vivi, presenti. Va bene? Davvero non voglio spingervi. No.